voglio ricollegarmi con quanto, con la richiesta che ci aveva fatto Monsignor Bressan all'inizio, che avevi ricordato adesso, quella di collegare valori, ideali, desideri, questo desiderio di accogliere, che se siamo qua ce l'abbiamo, vuol dire, penso che almeno sia qualcosa che ci abita, con le necessità, difficoltà, ne abbiamo sentite tante fino ad adesso, difficoltà dei nostri paesi da accogliere, dell'estrema destra, ma sempre meno soltanto dell'estrema destra, ma anche di persone che non sanno nei loro quartieri come vivere, come andare avanti, che si sentono un po' spersi. Anche questo penso che lo sappiate molto bene. E mettere anche insieme i dati di realtà che ci sono arrivati, il fatto che le migrazioni non le possiamo più classificare come un'emergenza, l'emergenza migranti, vuol dire, non lo è mai stato, ma tantomeno lo è adesso, e abbiamo sentito lungamente prima come sia un fenomeno strutturale, per cui come tale lo dobbiamo pensare, e allo stesso tempo ci rendiamo conto che non siamo abituati, sempre per riprendere l'ultimo intervento, a mobilizzarci insieme. Questa frammentazione a livello politico, frammentazione delle nostre risposte, e quindi e questo è il tentativo di stamattina, certo non di dare una risposta, perché sarebbe quello che tutti vorremmo, ma invece di avviare, cioè di continuare delle riflessioni e di continuare di attivarci. Non è tutto, ci sono tantissimi, penso, di voi che sono implicati anche in pratiche, cioè di accoglienza, che sono fondamentali, ma devo dire, fin dal mio inizio di attività nel campo sociale, ho sempre visto la difficoltà per chi è sul terreno di avere dei tempi di riflessione per capire bene che cosa sta facendo. Quindi questi momenti come stamattina sono preziosi. Allora, qual è il contributo che posso dare? Perché non sono un politologo, un esperto delle migrazioni, diciamo, ho un'esperienza sul campo a Saint-Denis, proprio nelle periferie francesi, di 7-8 anni vissuti con la gente in una parrocchia appunto in cui la maggior parte erano migrati europei, africani, asiatici, di tutti i tipi. E l'altra cosa è il processo di riflessione che appunto portiamo avanti come aggiornamenti sociali. E da questo punto di partenza vi parlo, e volevo in modo particolare riprendere una lettura che avete tutti in cartella, un articolo che avevo fatto, ma cercando di farvi vedere dietro qual è il metodo che ha portato a scrivere quelle pagine, e penso che il contributo di poter dare è appunto piuttosto quello di bene, come non tanto approfondire tutti i settori, ma cercare di fare un quadro che metta insieme pezzi diversi che siamo abituati magari a pensare, a vivere in ambiti e in momenti diversi. E lo voglio fare con allo sfondo una prospettiva che avrete intuito dal titolo, non so se l'avete intuita veramente, ma che è quella dell'ecologia integrale. Allora, io per altri motivi sto approfondendo la Laudato Si, l'enciclica, e uno dei ritornelli, vuol dire, è uno dei temi su cui faccio più interventi, è proprio quello dell'ecologia integrale. Cos'è questa ecologia integrale, che è il cuore dell'enciclica? Che avete letto, alzate la mano chi ha letto l'enciclica, quindi vuol dire chiaramente non è un pubblico banale quello che è qua, perché mediamente diciamo che la proporzione è perlomeno rovesciata. E sapete quindi che al quarto capitolo, al cuore, c'è questa proposta di ecologia integrale. Andiamo a dire in giro, questo è un nuovo, non è soltanto un'enciclica verde, non è soltanto una questione di ambiente, ambientalismo, ma è proprio un nuovo paradigma di giustizia. Allora, se è un nuovo paradigma di giustizia, ci deve aiutare a pensare e quindi anche pensare nel campo delle migrazioni. E quindi il tentativo di stamattina chiaramente non è di esaurire una riflessione integrale sulle migrazioni, ma far vedere un pochino come si può fare e appunto sapendo che proprio in quanto ecologia integrale richiede il contributo di diverse professionalità, di diverse discipline, diversi punti di vista, è ovvio che io non posso avere tutti questi punti di vista. Ne abbiamo visto uno prima che vedremo nell'insieme, ma anche i vostri sono importanti e mi interessa soprattutto farvi questo quadro, un orizzonte in cui situare i vari pezzi. E prima rapidamente vi faccio una carrellata, se me lo permettete, anche se sembrerebbe non essere totalmente in tema, sul nucleo di quello che secondo me rappresenta l'ecologia integrale, perché sennò non ci capiamo, perché immagino avete letta, però le letture vanno anche confrontate, per cui se non vi dispiace vi faccio un rapido quadro, anche perché il contributo penso veramente che posso dare è soprattutto di questo tipo metodologico di come affrontare un problema, e questo lo ritengo veramente un dono che ci è arrivato grosso, questa dell'ecologia integrale l'ha dato sì, e vale la pena di essere condiviso, non in teoria ma provandolo ad applicarlo poi alle migrazioni. E quindi le due parti dell'intervento, uno sul paradigma e metodo dell'ecologia integrale e l'altro più nel tema della mattinata. E vi voglio sottolineare innanzitutto questo, l'ecologia integrale in un'enciclica è una cosa per i cattolici, è una cosa per i credenti? No, perché, non sto ad approfondirlo, prendetelo com'è, l'enciclica è scritta, come potete vedere dalle citazioni, non come al solito le encicliche sono per i vescovi, patriarchi, preti, clero, eccetera, eccetera, diaconi, popolo, credenti e eventualmente tutti gli uomini della buona volontà, ma è un'enciclica scritta per tutti e un documento rivolto principalmente a tutte le buone persone di buona volontà, perché dice c'è un problema, abbiamo un problema, lo dobbiamo affrontare insieme, questa cura della casa comune lo dobbiamo affrontare insieme, cosa che vale anche per le migrazioni, non è un problema cattolico, non è un problema della Chiesa, non è un problema di parte, tutti quanti siamo chiamati in un modo o nell'altro ad affrontarlo, per cui il paradigma dell'ecologia integrale non si rivolge ai cattolici, non è un testo, si parla 7 volte di Vangelo e 15 di Gesù, mentre nell'Evangelii Gaudium siamo a 100 o 200 volte di Gesù e di Vangelo, per cui chiaramente è un testo deliberatamente scritto perché possa essere letto, chiaramente scritto a partire da una prospettiva di fede, ma che possa essere letto da tutti. Quindi questa riflessione non è, pur venendo dall'enciclica, non è una riflessione, tra virgolette, solo confessionale. Siccome l'avete conosciuta e letta, sapete che uno dei ritornelli che adesso è stato detto, che appunto la crisi non è soltanto ecologica, non è soltanto sociale, è un'unica crisi che richiede di tenere presente tutti gli aspetti insieme. In questo senso, quando si parla di ecologia, si parla di questo sguardo complessivo che articola gli elementi e in cui siamo invitati a tenere presente l'ambiente, ma perché non l'abbiamo mai fatto, ed è questa la cosa più nuova per noi, anche per noi che ci occupiamo di sociale, e qua si dovrebbero aprire proprio convegni come questo, mette in discussione il nostro modo di fare, però tanto per chiarire che dire ecologia non si tratta solo di ambiente, ma di avere questo sguardo sulle relazioni e sul legame, ecologia integrale, tra i problemi chi interviene, le discipline, il rapporto tra una teoria e la pratica, tra gli stili di vita e tutto il resto. Infatti la citazione che mi sembra così rapidamente poter dire tutto: la cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali, dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Vedete che, vedete già qua, si articolano campi diversissimi che possiamo sintetizzare da una parte come una parte di comprensione, uno sguardo diverso, un pensiero, un percorso spirituale d'azione, altro elemento, la politica, il programma educativo, lo stile di vita, la spiritualità, contro i riduzionismi. Questo è un punto centrale dell'enciclica, di una prospettiva integrata, è che nessuno si può arrogare il diritto di dire la mia prospettiva è l'unica che risolve i problemi. Nel campo dell'ecologia la scienza, dice, non è la scienza che può spiegare tutto, non è il paradigma tecnologico, non è tantomeno il profitto. Non che il profitto non conti in un discorso anche di ecologia, ma se è l'unico criterio con cui legge la realtà, non è accettabile. E neanche l'approccio della Chiesa è l'unico possibile, perché diventa fondamentalismo. È un contributo preziosissimo, ma che fa parte di un insieme di soluzioni integrate che, se ciascuno non contribuisce, non si va avanti. D'altra parte nessuno può pretendere di essere l'unica strada, l'unica soluzione. E vedete che già sullo sfondo potete già situare bene tutto il mondo che abbiamo visto anche rispetto all'immigrazione, i vari attori che sono sul campo e il modo con cui si approcciano e cercano di affrontare il problema. Il metodo poi che viene proposto, diciamo, è una rivisitazione di quello che è un po' il classico sia nella Chiesa latinoamericana sia del mondo dell'azione cattolica, che era vedere, giudicare, agire, che è in realtà riproposto come immergersi in un'esperienza, vedremo meglio, rifletterci e capirla anche in maniera appunto che resista alle prospettive riduzionistiche, per mettersi in movimento. E quindi, e in un certo senso, l'azione a sua volta ritorna come esperienza e come frutto di una riflessione, e capite che sapete bene, non mi ci soffermo di più, però non tanto un vedere, giudicare esterno ovviamente, ma un sperimentare, un vedere che fa parte del quello che dicevi prima, anche del star male per queste situazioni e di esserci dentro, una riflessione critica contro i riduzionismi e di un discernimento, mettersi insieme anche per capire creativamente da che parte andare e metterlo in pratica. E quindi vedete che se parliamo di ecologia integrale ci sono dei contenuti, vuol dire, però c'è anche insieme un metodo, un modo di affrontare problemi. Questo mi sembra molto importante anche nel caso della migrazione. Proveremo che si parta da un radicamento in quello che stiamo vivendo, il primo titolo della Laudato Si, da lì, confrontandoci con i piedi per terra, una creatività di soluzione e di comprensione che si mettono in pratica e continuano a farci riflettere, sperimentare e stare con la gente. E quindi l'esperienza, su questo vado veloce perché se volete tornare, ma proprio serve per capire dopo di che cosa parlerò sulle migrazioni. Un'esperienza che non è soltanto, come si fa oggi, fatto delle esperienze, il fatto di appunto magari essere andati anche a Lampedusa, di avere qua incontrato delle persone, ma esperienza include già un primo ritorno riflessivo, emotivo, intellettuale su quanto si vive, che non è ancora quello di una elaborazione successiva, ma esperienza è sempre un'esperienza umana, quindi un'esperienza su cui si è ritornato insieme, sopra, che deve avere i piedi per terra. E qua siamo sempre nell'integrazione del poter dire cosa stiamo vivendo. Avete sentito prima, e ci torneremo, quanto quello che ci ha detto ci aiuta a stare con i piedi per terra. L'immigrazione non è soltanto la mia impressione nel mio quartiere, ma c'è chi ci studia e chi aiuta, e senza la quale rischiamo di essere veramente un po' idealistici e scollegati dalla realtà. E questo per la Chiesa è un passaggio non banale, perché non siamo veramente capaci di richiedere l'aiuto di chi studia sul campo e che ci aiuta a capire anche per una parrocchia la situazione del quartiere in cui si inserisce, quanti fanno una vera riflessione che vada al di là del così quello che si sente e dell'impressione del consiglio pastorale, di quello che veramente avviene nel proprio quartiere, con che strumenti le leggiamo. E il Papa sottolinea qua, dovete fare riferimento anche a una comprensione che dire, effettivamente sia basata su dei dati, su qualcosa che ha dei fondamenti, ma che non è un assoluto, dicendo anche questo serve per integrare la nostra esperienza. La scienza non è fine a se stessa, ma per farci toccare. Con i numeri può essere difficile, però quando di fronte ai dati che ci vengono dati delle morti nel Mediterraneo, vabbè, sarà un dato, però faranno più effetto le foto, però vuol dire che sapere che tot persone sono annegate non può lasciarci indifferenti. Vuol dire. E l'altra parte importante di integrazione all'esperienza è che non c'è soltanto la prospettiva della scienza, ma anche quella delle religioni e delle saggezze. E questo è un altro punto che noi svalutiamo, nel senso che lo riteniamo una parte per noi, ma nella Laudato Si è chiarissimo che la saggezza si scusa al Papa, dice scusate se faccio un capitolo biblico, cioè il Papa che si scusa perché ci mette la Bibbia nell'enciclica, non è banale, però dice lo faccio perché è un contributo che mi sembra che non posso tenermi per me, è un contributo di riflessione che va messa sul tavolo anche in una discussione pubblica, non fondamentalisticamente, non ponendo la Chiesa al centro, che vi spiego adesso che cosa dobbiamo fare, dobbiamo accogliere tutti per le migrazioni, no, però vi do un contributo che aiuta a sentire aiuta anche a motivarsi, perché a volte uno sente le statistiche e poi rimane a casa sua seduto, vuol dire come farà meno del contributo di chi aiuta a lavorare sul senso, cioè veramente fondamentale, ed è un contributo che va messo sul tavolo in una discussione anche pubblica, non soltanto nelle nostre parrocchie, nei nostri meditazioni personali. Per esempio, per la Laudato Si, ogni creatura riflette qualcosa di Dio o un messaggio da trasmetterci. Questa dignità di ogni persona, riuscire a vedere gli altri non come qualcosa da possedere, ma come una bellezza, che ciascuno ha veramente qualcosa da dare, anche l'ultimo di quelli che sbarcano sull'isola di Lampedusa, di Lesbo. E questo è un contributo che viene, uno sguardo che vuol dire altre saggezze anche danno, non è un'esclusività cattolica, però è sicuramente un contributo da dare. Poi dicevo il pensiero critico con il modello, il poliedro, che trovo veramente importante da tenere in conto, è proprio l'immagine dell'ecologia integrale, vedete, non una sfera chiusa, non tutti i punti equidistanti, ma questo mettere insieme delle facce che anche non sono coerenti. Ci sono gli scienziati, le scienze politiche, ci sono la polizia, la questura, ci sono la Caritas, la pastorale migrante, ci sono i vescovi, le comunità, ci sono i cittadini, ci sono i politici, ci sono gli imprenditori. Allora il modello non è schiacciare, cioè c'è un'unica prospettiva, bisogna tenere insieme, il poliedro in questo aiuta, prospettive diverse che però non devono neanche andare in tutte le direzioni e essere frammentate. Questo per il pensiero integrale è una delle sfide del mondo di oggi. Come far sì che le differenze non vengano asfaltate, come si dice, che non vengano spianate e negate, e dall'altra parte che però non portino ciascuno a chiudersi nella sua specializzazione, nel suo mondo, nella sua comunità, nella sua realtà. Questa è veramente la sfida dell'ecologia integrale. E poi i percorsi, qua non possiamo vederli, ma sono da una parte il dialogo, chiaramente se dobbiamo tenere le facce insieme non c'è altro che un confronto onesto, trasparente, da parte della scienza, andate avanti, non ci vuole stare. E dall'altra parte la contemplazione, nel senso di creare degli spazi in cui le domande su quello che stiamo facendo possono porsi, possiamo guardare l'insieme, possiamo renderci conto di cosa stiamo vivendo e tornare a riconoscere i diritti degli altri. E questo nell'integralità si mettono insieme i gesti quotidiani. È bellissima la frase di Francesco: non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo, lo vedremo meglio nella parte sul perché anche nel campo dell'ecologia ci crediamo veramente che se teniamo la luce più accesa, più spenta, cambia qualcosa per il mondo? Ma non lo so, se ricicliamo bene, ci crediamo veramente? Vuol dire, a volte alcuni sì perché hanno fatto un percorso, ma tanti dicono vabbè, insomma, l'importante adesso devo stare tranquillo, poi il resto del mondo lo vedremo. Però l'ecologia integrale aiuta a mettere questo piano concreto in relazione, vedremo, con delle prospettive ampie, superando un po' sia gli anni 70, 60, 70 dei grandi ideali, superando un po' gli anni 90, così, in cui piccolo e bello ci facciamo soltanto la piccola cosa e ci accontentiamo del nostro piccolo intervento con un rifugiato, e aiuta a congiungere le due cose. E chiaramente una risposta che non può essere personale, ma che va affrontata insieme, con i due aspetti di un'azione politica da una parte e la cittadinanza ecologica, questa assunzione di responsabilità. Chiaramente qua ci sarebbe tantissimo da approfondire nel modo in cui una prospettiva di ecologia integrale mette insieme questi aspetti, però almeno riteniamo appunto questo modo diverso di vedere le cose, che implica personalmente per esempio gli stili di vita. Cioè, quando mai un servizio per i rifugiati, penso ai nostri, ha messo in discussione il proprio stile di vita nel modo di facendo il loro lavoro di accoglienza, quando adesso abbiamo capito che anche i nostri consumi, i nostri stili di vita producono dei rifugiati che poi vogliamo salvare. Vuol dire, c'è forse qualcosa da rivedere nei nostri modi di fare, perché sono i nostri consumi che provocano cambiamenti climatici, che provocano a loro volta rifugiati che noi cerchiamo di salvare come sentendoci anche magari bravi, e invece, vuol dire, sono soltanto il frutto dei nostri consumi, dei nostri padri, eccetera eccetera. Per cui un modo di vedere diverso, e il modo diverso non scisso da un modo di impegnarsi e di cercare di dialogare all'interno della società nel trovare le soluzioni, con la speranza, e qua ci sarebbe tutto un discorso che viene dall'Evangelii Gaudium, il succo non è moralistico, non è dobbiamo accogliere per essere bravi cristiani, ma perché qua dentro c'è un'esperienza di senso e di gioia, e entrando nella prospettiva della fede si sperimenta qualcosa di una vera vita, ed è questa la prospettiva che potrebbe far smuovere veramente tutto, ed è la base. Allora, finita questa carrellata un po' rapida, ma visto che anche conoscete il testo dell'Evangelio della Laudato Si, spero che non vi abbia lasciato del tutto così spersi, e passiamo più dettagliatamente al tema di oggi, per cui una risposta, come poter anche così immaginare una risposta integrale ai diversi livelli. Allora, il punto di partenza, l'abbiamo detto chiaramente, è che cosa stiamo vivendo. Allora, c'è un lato anche emotivo che va preso in conto e direi anche valorizzato, nel senso perché, come dicevamo anche prima, quello che motiva è anche una parte affettiva e emotiva, nel senso che è quella che ci mette in movimento, anche nel chiudere, ma ci mette anche in movimento nell'aprire. Per cui saper non soltanto guardare queste immagini, non ho messo anche quelle diciamo che sono ancora più provocanti, perché appunto c'è anche un rispetto delle persone, però saperci anche dire e comunicare quello che stiamo vivendo è una cosa tutt'altro che banale nelle nostre comunità, personalmente, nelle famiglie, come punto di partenza è sicuramente un punto centrale. E devo dire che andando in giro trovo anche molta difficoltà ad esprimerlo. Un conto viverlo così quotidianamente, anche subirlo un po' le emozioni, ma sapere in un gruppo esprimere, dire le cose positive, i desideri che nascono guardando queste immagini, incontrando delle persone ancora di più. Infatti Papa Francesco non si accontenta di vederle alla televisione, ma va a Lampedusa e va a vederle direttamente, lui non sta a guardarle solo nello schermo, e questo ci deve aiutare a dire: va bene, noi non possiamo, non abbiamo i soldi per andare a Lampedusa e a Lesbo, però le persone nei nostri quartieri le possiamo incontrare tranquillamente nella nostra città, invece di... E perché non salva mica il mondo andando a Lesbo, cioè vuol dire, cosa fa domani, che differenza ci sarà stata del fatto che è andata a Lesbo? No, perché per lui ci fa vedere concretamente che uscire di casa, entrare in contatto con queste situazioni e anche soffrire insieme, non fosse che dire insieme la difficoltà rispetto a queste situazioni, è il punto di partenza. Perché se rimaniamo sempre chiusi e pian piano si genera questa indifferenza, assuefazione alle immagini, che è la cosa mortale, il nemico numero uno è l'indifferenza. Per cui ben vengano le capacità e le occasioni in cui possiamo dire che queste cose attivano in noi desideri e difficoltà e sofferenze. Quindi veramente punto di partenza dire anche insieme che cosa stiamo vivendo. E anche un gruppo che, per esempio, io quante Caritas vedo parrocchiali che poi subisce sugli immigrati o sul lavoro eccetera, ognuno le vive male ma non se lo dicono bene, cioè non c'è anche un modo per esprimere ed essere accompagnati nel rileggere le proprie il proprio vissuto. Quindi questo è veramente un punto di partenza che ovviamente nella prospettiva integrale non va idealizzato, cioè non va assolutizzato, e va articolato con una comprensione anche del fenomeno. E qua, vuol dire, non dico niente di quello di avevo cifre, dati eccetera, ma vuol dire avete già avuto tutto quello che potevate avere e non di più. Soltanto voglio dire che chiaramente va presa anche la scienza con le pinze, perché è ovvio che anche gli scienziati parlano, le scienze sociali, politiche o quelle che siano, da dei punti di vista e comunicano delle cose. Questa è per esempio una cartina che viene da Frontex, che fa vedere i punti di attacco dell'Europa. Allora, uno mediamente che la vede su un giornale vive qualcosa piuttosto di un attacco, ed è ben diverso da per esempio questi dati che dà un'altra associazione su quanti bambini muoiono in mare. Allora, anche questo scientifico, sono dati veri, però quello che comunica è un'altra cosa. Per cui è ovvio che la scienza ci aiuta, e gli scienziati aiutano dandoci i dati, è ovvio che poi bisogna essere anche in grado di leggerli. Anche questo sono i dati di bambini che richiedono asilo in Europa, che sono aumentati esponenzialmente. Veramente anche queste sono delle cose che, cioè, come quelli di Frontex suscitano un pochino le reazioni della paura, queste suscitano il sentirsi veramente disarmati e dire: mamma mia, ma com'è possibile? Cioè, vuol dire, per noi sembra incredibile Auschwitz, i campi di concentramento, e diciamo: ma come hanno potuto vivere con queste cose di fianco? Vuol dire, noi viviamo con queste cose di fianco, ci diranno le prossime generazioni come avete potuto. Mi viene a pelle d'oca soltanto a pensarci. Chiaramente se la cartina dove vengono i migranti si vede l'Italia l'Italia saltata, oppure diverso, giustamente il lavoro che fa con l'Atlante, avere delle cartine che fanno vedere come le immigrazioni veramente siano molto più articolate e complesse, e che va bene, arrivano in Europa, ma sono degli spostamenti interni, sud-sud, nord-sud, eccetera, eccetera. Per cui le emozioni, cioè le emozioni non in senso superficiale, una riflessione avveduta, così che non si lascia soltanto prendere, e la saggezza delle religioni. Io su questo mi fermo anche un attimino di più, perché di nuovo nel dire per esempio il nostro desiderio di accoglienza dobbiamo poterlo raccontare in qualche modo, e penso che la Bibbia vada ben al di là di un buonismo, di un invito soltanto a un'accoglienza indiscriminata. È preziosissima, è un libro intessuto di storie di migrazioni, tanto che proprio all'origine del racconto con Abramo era questo arameo errante, per cui vuol dire fin dall'inizio il popolo di Israele si riconosce appunto in una persona che aveva lasciato il suo paese e si era messo in un cammino verso una terra che non conosceva, per cui è radicato, e tutta la difficoltà di questo cammino viene messa in evidenza nella storia di Abramo, nella storia chiaramente del popolo di Israele in Egitto. Anche lì, vuol dire, si trovano a lavorare il duro lavoro, cioè non è una presentazione idilliaca della migrazione che dice sì tutto è bello, tutto è facile. Hanno vissuto sulla loro pelle, nei racconti biblici sono impregnati di questa esperienza di essere migranti, e anche quella di ricevere la terra dove vivono come un dono: la terra è mia, e quando entrano nella terra promessa e voi siete presso di me come forestieri ospiti, capite cosa vuol dire anche per noi poterci confrontare con questa parola? Dice: questa terra promessa per tanti d'Europa, la terra è mia, voi siete presso di me come forestieri e come ospiti. Ma è il frutto di un'elaborazione, di un cammino, dell'aver sperimentato che cosa vuol dire essere per strada senza lavoro oppure essere schiavizzati, le cose che continuano ad accadere, e quindi c'è tutta un'elaborazione sapienziale frutto di questa esperienza. E quindi tutte le leggi, questo non molesterai il forestiero né lo opprimerai, sono ben radicati anche nell'esperienza di essere stati forestieri e salvati in terra d'Egitto. E così fino a questa frase veramente incredibile che su cui appunto possiamo riflettere, ma anche far riflettere: Dio ama lo straniero, quando nell'Antico Testamento amare compare 4 volte soltanto, le altre 3 ha soggetto il popolo di Israele, ma delle 4 una: Dio ama lo straniero. Quindi questa è un'affermazione non soltanto emergenziale dello straniero che viene, ma strutturale, direi. Dio ama lo straniero è un'affermazione che vuol dire che è qualcosa, non soltanto vabbè lo devo accogliere un po', ma c'è una relazione fondante anche in cui poi dopo il popolo è invitato a imitare il suo Dio, a essere modellato sul modo di fare del suo Dio, e infatti la conseguenza è: amate lo straniero. Quindi questa rapidissimamente dell'Antico Testamento, ma nel Vangelo si va anche avanti, nel senso che Gesù stesso si identifica col forestiero. Vedremo poi anche che cosa porta questa. Lui stesso vive l'ospitalità, un'ospitalità scandalosa agli occhi di chi è giusto, perché è ospitato dai peccatori, dalle prostitute, e chiaramente non possiamo fare tutto, ma fino a vedere che l'ospitalità diventa proprio il modo in cui Gesù continua a essere presente nella storia. Ecco, sto alla porta e bussa, è l'ultima parola. Lui continua a essere lo straniero che bussa. E chi apre c'è questa apertura che un'ospitalità autentica istituisce, la relazione di simmetria in cui ciascuno accoglie ed è accolto. Anche qua è uno spunto di riflessione veramente fondamentale, questo io cenerò con lui ed egli con me, questa reciprocità e familiarità che tocca e va alla radice dei nostri desideri, ma anche alla radice di cosa vuol dire accogliere, perché in tutto questo non c'è un invito generico all'ospitalità, c'è proprio una consapevolezza di attraversare le difficoltà, le resistenze e porsi sempre la domanda chi accoglie e chi è accolto in questa relazione. E chiaramente per accedere a questa esperienza di simmetria e di accoglienza reciproca si passano dei percorsi e ci si espone a dei rischi. Allora, in tutta la Bibbia ci sono i rischi di chi di fatto non è stato accolto, fin da Sodoma e Gomorra, e invece allo stesso tempo che cosa succede per chi accoglie Abramo, vuol dire, e allo stesso tempo anche Gesù, vuol dire, la luce che è venuta nel mondo non è stata accolta, e allo stesso tempo chi l'accoglie, appunto, una possibilità. Quindi la Bibbia mette chiaramente il rischio dell'ospitalità, e quello che ci spaventa è questo rischio, tutto quello che le barriere che mettiamo eccetera, è perché percepiamo questo rischio. E però allo stesso tempo le scritture ci mettono in gioco che l'ospitalità è veramente una questione che non può essere imposta, ma è dell'ordine della fede, cioè proprio questa, non fede nel senso i dogmi in astratto, ma proprio questo scommettere sulla vita, è una scommessa sulla vita, il fatto che se apro un altro non per forza perdo la mia vita e le mie cose. Però è una scommessa, è un rischio, c'è una posta in gioco, una promessa di vita, e quindi penso che proprio di questo spessore antropologico, che chiaramente non possiamo vedere in tutta la sua articolazione, stiamo vedendo uno dei contributi, abbiamo visto quello della scienza, l'emozione, la scienza, questo qua, uno dei contributi, ma che fa, deve essere anche la base della riflessione nell'elaborazione di politiche di accoglienza e nelle risposte che diamo all'emergenza profetica. Non possiamo ignorare, come la Bibbia non ci permette di ignorare, la paura e la resistenza e il percorso che ci vuole per un percorso di accoglienza in cui appunto si cena insieme, lui, io con lui e lui con me, vuol dire, e noi insieme. Veramente qualcosa, ripeto, che non può essere imposto per decreto, e questo dobbiamo anche metterci l'anima in pace, perché vorremmo a volte, vuol dire, in un modo o nell'altro, che sia secondo i nostri desideri. No, la Bibbia dice ci vuole un cammino, ma allo stesso c'è una promessa di vita e di speranza e di una reciprocità e di scoprire che sono io accolto, cioè vuol dire ci dobbiamo accogliere a vicenda nelle nostre diversità perché scatti qualcosa. E questo ci fa passare alla parte di invece più di riflessione e che chiaramente per assumere questa domanda che ci viene da che cosa stiamo vivendo, appunto, c'è un grado, appunto, a partire dall'essere messo in movimento e da questi contributi delle scienze e delle saggezze, che però deve suscitare una riflessione, una creatività e una resistenza a delle risposte riduttivistiche. E in questo senso le politiche da noi portano verso una deriva riduttivistica. Nell'enciclica l'altro sia tecnocrazia per le migrazioni, e sicuramente la parte di pensare che una risposta soltanto tecnica possa risolvere le cose, e siamo di fronte in realtà a delle risposte frammentarie, tentennanti, indecise, improvvisate, e abbiamo già anche sentito un pochino prima di queste cose. Si investe in controllo, si investono in tecnologia, si fanno i programmi di rimpatrio, di ridistribuzione, la Turchia e roba. Abbiamo sentito tutte queste cose, ma pensando che quello che tiene insieme è che delle soluzioni puramente burocratiche, così, nonostante la parola non sia felicissima, realmente ci danno l'impressione di controllare, ma sperimentiamo che non controllano un bel niente. Anche perché, secondo me, manca veramente un dialogo, e un altro elemento del discorso di prima, anche con chi è sul terreno. Ci sono veramente associazioni, penso che voi siate inclusi, che mettono in rilievo che senza un'attivazione di canali umanitari sicuri che impediscano che le persone affoghino, siano nelle mani dei trafficanti, vuol dire, è difficile andare avanti. Se noi vogliamo soltanto fare gli hotspot, le misure di detenzione e queste cose qua, non andiamo molto lontani. Certo, qua ci sono persone più esperte di me, ma tanto per mettere in rilievo come una soluzione soltanto tecnica e anche frammentata nella tecnica sia limitata. Tra l'altro c'è interessante adesso, ma vuol dire non se ne vede tantissimo, il rapporto della Chieng e della maltese Metsola, che appunto è il rapporto sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'Unione Europea in materia di immigrazione. Per cui si sta cercando comunque di mettere le basi per un intervento, diciamo, coordinato, almeno ci si rende conto della necessità, coordinato chiaramente non nel senso ancora dell'ecologia integrale, perché vuol dire è ben più articolato, però almeno a livello di politiche rendere conto se ogni paese ha le sue modalità di accesso, di concessione dei diritti, eccetera, così non si va da nessuna parte. E il primo passo è quello lì, non so, è stato discusso proprio penso alcuni giorni fa al Parlamento Europeo, non se ne trova molta traccia comunque in giro. E d'altra parte l'illusione anche di poter gestire la cosa senza rimettere in questione il quadro complessivo, e questo lo diceva anche prima, nel senso rivedere gli atteggiamenti nei confronti delle crisi intorno all'Europa, rivedere il nostro impegno nei processi di pace, anche qua c'è molto da imparare, le questioni delle disuguaglianze, vuol dire, come possiamo pensare che di affrontare il problema delle migrazioni se il problema delle disuguaglianze è anche quello dei riscaldamenti climatici, dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, non vengono affrontati perché sono quelli che generano. Ma questo richiede di metterci in discussione a livello politico, ma anche come cittadini, nei nostri stili di vita, nei nostri modi di pensarci. In questo senso l'Antico Testamento, in cui dice voi siete ospiti nella mia terra, ci aiuta a pensare in modo diverso. E anche nel modo delle politiche in cui si affronta una società multiculturale all'interno dell'Europa. Diciamo che anche qua non possiamo fare Frontex se non lavoriamo anche su questi piani, vuol dire, ora sono appena degli accenni, ma per vedere gli aspetti poi alla fine veramente siano collegati. E anche, questo mi sembra importantissimo, l'ecologia integrale, non l'ho detto prima, nel poliedro sottolinea in modo particolare che ci sia un posto attivo, non soltanto passivo, per i poveri e chi è in difficoltà. E cosa vuol dire questo nel pensare alle politiche per i migranti? Sono soltanto degli oggetti in cui dico sì, un po' li mando in Svezia, un po' in Germania, un po' in Italia, cioè sono dei pacchi, cioè sono delle persone che hanno una storia, loro probabilmente le possiamo cercare di spostare nel paese in cui vogliamo, ma se hanno il nipote e i figli in Svezia, vuol dire in Italia non ci stanno, cioè vuol dire non possiamo considerarli come un pacco che io distribuisco e ne do una quota di qua e una quota di là, non ci staranno mai, ma giustamente. Qual è il modo? Ovviamente io pongo solo delle domande, dite facile, però è tanto importante vedere come l'insieme si tiene e come il pensiero dell'ecologia integrale ci pone perlomeno delle domande che non possiamo considerare in maniera separata, perché non possiamo fare la politica e però non porci il problema della loro soggettività, della loro partecipazione, che non sono soltanto le persone che vengono a darci fastidio e che poi magari quando ci vengono bene sfruttiamo per il lavoro nero. E quindi chiaramente qua a livello di politica è una parte, ma c'è anche tutta la parte che avevamo visto rapidamente di cittadinanza ecologica che richiama e mette in moto anche la nostra realtà, e di fatto non ci sono soltanto rifiuti e muri, ma ci sono tante esperienze che si sono attivate, che chiaramente il rischio sembra che anche queste rimangano frammentate, rimangano i piccoli gesti come spegnere la luce o mettersi il maglione invece di accendere al massimo il calorifero. Ma pensiamo veramente che questi gesti possano servire? Pensiamo veramente che l'appello anche che ha fatto Francesco a ospitare un migrante possa servire a qualcosa? Vuol dire, questa è una domanda, e devo dire che in questo senso la prospettiva della Laudato Si è veramente importantissima. Dice: non pensate che questo non possa cambiare il mondo. Perché? Perché innanzitutto è la strada, l'unica strada per far andare avanti un certo tipo di cultura. La prima cosa che succede è che l'attenzione verso gli altri si scrive nella nostra stessa carne. Vuol dire, il fatto per l'ecologia che apriamo il frigorifero, non buttiamo via automaticamente le cose, di fatto aiuta noi, i nostri figli, a essere costantemente attenti. Il fatto di chiudere la luce, va bene, non cambierà tanto, ma in noi cambia, perché iscrive l'attenzione, il rispetto delle cose. Non lo faccio perché non bisogna, lo faccio perché veramente cerco di non sprecare delle risorse. E così il piccolo gesto di accogliere una persona nella comunità non cambia, cioè è ovvio ci sono meno parrocchie che rifugiati, cioè vedere, neanche se ognuno veramente accogliesse sarebbe una soluzione, non esiste proprio. Ma cos'è, perché dice il Papa fate questa esperienza? Perché, come diceva, è il punto di partenza in cui noi sperimentiamo qualcosa, ci mettiamo in movimento, facciamo dei gesti concreti che ci fanno uscire dall'indifferenza e che costruiscono una cultura di solidarietà. E poi, è stato già detto prima, l'altro effetto di questi gesti è che in gioco non soltanto la cultura, costruire dei percorsi così di in cui veramente l'attenzione sugli altri fa parte di noi stessi, ma anche è in gioco chi siamo noi. Questo è fondamentalmente, chi siamo? Una società che ha paura, che si chiude e che vuole in un certo senso, chiudendo fuori gli altri, si chiude dentro se stessa, in cui perde questa occasione di un'accoglienza reciproca come ci aveva fatto vedere, questa occasione di vita che ci aveva fatto vedere prima, appunto, di cui avevamo parlato prima. E tutto questo ci permetterebbe di scoprire che non è soltanto una questione dei benefici dei migranti, ma è qualcosa che darebbe una nuova vita e un nuovo orizzonte anche alla nostra società, chiaramente affrontando il rischio, e in modo particolare se si pensa alle questioni demografiche è veramente un punto essenziale del nostro futuro. Ancora, per esempio, l'Italia è ancora peggio che la Francia, perché abbiamo 6 milioni in meno di giovani in Italia rispetto alla Francia, a parità di popolazione, cioè 6 milioni, meno poi i nostri vanno all'estero, quelli che hanno la testa, allora capite che futuro abbiamo. Invece mettersi in gioco proprio nelle nostre società permetterebbe di riaffrontare anche in maniera diversa la questione demografica, non soltanto dire vabbè dobbiamo arrenderci a un'invasione esterna. È ovvio, ci vogliono dei percorsi, ci vuole il tempo, come la Bibbia ci faceva vedere, ma anche rispetto alla stanchezza e al vuoto della nostra società, la promessa che possiamo e dobbiamo far vedere è in un certo senso rendersi conto che la fiducia nella vita è sempre un bene più scarso e che dobbiamo difenderlo e promuoverlo, e che proprio questa questa situazione che non è emergenziale, che è strutturale, ma ci offre una occasione fortissima di ritrovare qualcosa del senso di chi siamo e di chi vogliamo essere, con delle prospettive che ovviamente non possiamo prevedere, ma su cui possiamo aiutare tutti quanti a fare un passo di speranza. E in questo senso, con questo concludo, la gioia, conclusione dell'altro percorso, è l'unico motore che tiene insieme questo processo integrale. Non è, anche qua Francesco direbbe, non è romanticismo, è proprio una gioia, la gioia del Vangelo, di chi attraversa la morte e scopre la resurrezione, ma è questa gioia che può essere contributo nel poliedro che possiamo dare anche nelle politiche, anche a una società che ha paura, anche a chi in qualche modo è impiegato su altri fronti con altre prospettive, e che veramente penso ci apre una possibilità e una strada che non può che vuol dire nel rischio, però perlomeno promettere una speranza e un futuro. Quindi in questa cavalcata spero che abbiate visto come una prospettiva integrale in cui c'è posto per la scienza, c'è posto per la prospettiva della fede, c'è posto per chi agisce a livello politico, c'è posto per la società che assume la responsabilità. Insieme camminiamo, diciamo anche noi che le nostre lotte, la nostra preoccupazione per questo pianeta e per tutti i rifugiati e migranti non ci tolgano la gioia della speranza.